Dottore, iniziamo dalla parola guerra, perché talvolta il dubbio è se utilizzare o meno questo termine, se spiegare che si tratta del contrario della pace, se aggiungere qualcosa in più, cosa consiglia di fare?
La parola guerra ha al suo sottoinsieme due emozioni che le persone possono capire, la paura e la tristezza, fino ad arrivare all'angoscia. Ecco perché quando noi parliamo, usiamo la parola guerra, dobbiamo sempre accompagnarla da queste emozioni che qualsiasi bambino e qualsiasi ragazzo capisce perché le ha provate. Ecco perché bisogna dire la parola guerra, però accompagnandola a queste emozioni.
A questo punto mi viene quasi naturale chiederle, dopo questa doverosa premessa sul termine guerra, qual è proprio lo scopo del parlare, quanto conta riflettere prima di farlo, soprattutto quando abbiamo a che fare con dei bambini. Pensiamo magari di essere, o meglio, siamo ovviamente in una posizione diversa da loro, un'esperienza maggiore, una conoscenza superiore, eppure dobbiamo riflettere prima di parlare, è così.
Certo, provi a pensare, noi siamo esseri umani, noi usiamo la parola, gli animali no, gli animali non sono come noi, vanno rispettati, ci mancherebbe, ma noi usiamo la parola è lo strumento umano che noi abbiamo per dare senso al vivere. Anche nel Vangelo di San Giovanni c'è scritto che Gesù era il Verbo, la parola, quindi la parola può fare un mare di bene, dare senso, può fare guerre anche la parola, lei lo sa. Allora, arriviamo alla sua domanda. Qual è lo scopo del parlare? Guardi, lo scopo è quello di suscitare una presa di coscienza, lo scopo è quello di aiutarci a portare insieme questa sofferenza, addirittura di aiutare anche a organizzare azioni che diano risposta di bene al male. Addirittura lo scopo della parola è anche quello di far pregare la gente. Vedi quanti scopi ha questa parola? La parola io posso usarla in molti modi, usando i suoni, usando gli scritti, usando gli strumenti di comunicazione, ci sono vari modi per usare la parola. E infine, quale deve essere il contenuto della parola? Deve essere rispettoso del mio interlocutore, se parlo a un bambino dirò una cosa, a un ragazzo un'altra, un adolescente un'altra, ma non solo. La parola deve contenere tre concetti, mi creda. Se noi imparassimo a dire questi tre concetti, guardi, noi salveremmo il mondo, che sono gli stessi concetti che Dio usa con noi. Il primo concetto è l'empatia, che corrisponde al Padre. Il Padre empatizza sempre con noi. Il secondo concetto è la verità, la realtà, che corrisponde al Figlio. Il Figlio è la luce sulle cose, Gesù è la verità. Il terzo concetto è il sostegno, che è lo Spirito Santo, quello Spirito dentro di noi che ci aiuta a dare senso e a trasformare il male in bene.
Dottore, allora poniamo il caso che vogliamo e che stiamo provando a parlare nel modo migliore ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai bambini che conosciamo. Eppure notiamo che hanno degli stati d'ansia che reagiscono in modo negativo a quanto comunichiamo loro. A quel punto cosa dobbiamo fare?
Noi non possiamo tener conto che i bambini vanno protetti su tutto. La miglior protezione è aiutarli a proteggersi da sé. Vede, un grande gesuito si chiamava Michel de Certeau, diceva che in ogni essere umano, quindi anche in un bambino, c'è un terzo orecchio. Il terzo orecchio è l'orecchio interiore, quello che ci parla dell'amore, della trascendenza, che ci dà la forza anche di gestire le emozioni più faticose. Allora il bambino può anche darsi che pianga, ma piangere è umano, può anche darsi che sia un pochino triste, ma essere tristi è umano. Naturalmente la mamma lo abbraccerà, il papà lo abbraccerà e subito dopo si metterà a giocare con lui. Sa che cosa penserà il bambino? Che la mia mamma e il mio papà non mi hanno nascosto le cose vere, mi hanno voluto bene, che anche la sofferenza non è più forte di noi ma può essere gestita. Amare un bambino è aiutarlo a vivere le cose vere, naturalmente con un linguaggio semplice, ma noi dobbiamo tenere conto di questo, che la miglior protezione è aiutare i nostri ragazzi a dare un senso, a gestire anche queste frustrazioni. Perché loro la capacità dentro ce l'hanno. È e aiutarli a entrare in loro. Questo è dare dignità ai bambini e ai ragazzi, è aiutarli a tirare fuori il meglio di sé. Proteggerli eccessivamente è sbagliato, come anche mandarli allo sbaraglio di fronte a una sofferenza inaudita. Ma parlargli in modo corretto della sofferenza, aiutarli ad esprimerla, abbracciarli e darle un senso, forse la cosa più intelligente che possiamo fare.
A questo punto arriviamo alle fasce d'età. Partiamo dai bambini più grandi, da quelli che hanno 10 anni, che iniziano a frequentare le scuole medie, che magari hanno il primo smartphone o comunque oltre al telegiornale iniziano a sfogliare un quotidiano. Come spiegare a queste creature la guerra?
Quello che comunichiamo deve essere vero, chiaro e semplice. E a seconda dell'età diminuiamo il contenuto. Quindi già un ragazzo della scuola media che ha un pensiero astratto, lei tenga conto che dagli 11-12 anni la parte limbica del nostro cervello si sviluppa, per cui loro sono molto sensibili agli istinti, alle emozioni, a esaltare le cose, è l'età della idealizzazione, per cui potremmo loro dire scoppiata questa guerra che è una cosa che porta tanta tristezza, tanta sofferenza e che questa guerra, anche se non riusciamo a spiegare tutti i motivi, avviene sempre da parte di qualcuno che aggredisce un altro. Insomma, fino a qualche giorno fa non c'erano le bombe che cadevano sui palazzi, sulle case, adesso ci sono. Tutto questo crea enorme sofferenza, enorme tragedia e gente che muore, gente, soprattutto bambini e ragazzi, che sono costretti a vivere una vita completamente diversa dalla prima. Ecco, dopo aver spiegato queste cose, è importante terminare sempre con i ragazzi con delle proposte che diano senso a questo. Allora possiamo innanzitutto seminare esperienze di pace. Impariamo noi a trattarci nella pace, organizziamo degli incontri dove parliamo di queste cose e troviamo dentro di noi quello che possiamo fare per alleviare questo. Già a questa età può essere una raccolta di beni, di materiali, una raccolta anche di dettati, di poesie, di scritti, una raccolta di pensieri, fare in modo che si organizzi una giornata dove tutti i ragazzi si trovino per parlare di questo e per far sentire tramite lettere, email, WhatsApp, eccetera, ai ragazzi che stanno sotto la guerra tutta la vicinanza. Questo va fatto, cioè scatenare in loro delle esperienze sociali. Le faccio un esempio. Non si è mai chiesto perché la Greta di turno, al di là del discorso politico che non mi interessa, quando lei parla ha suscitato una serie di reazioni da parte dei preadolescenti e adolescenti in tutto il mondo. Perché? Perché oggi non ci sono più i ragazzi di una volta, ci sono i ragazzi mondo. E noi grandi dobbiamo essere capaci di suscitare in loro le più belle idee e anche le più grandi partecipazioni alla sofferenza. E dobbiamo veramente metterci nei loro panni. Questo è quello che possiamo fare con i ragazzi.
Facciamo un passo indietro. I bimbi dai 6 ai 9 anni che frequentano le scuole elementari, nei loro confronti invece come dobbiamo comportarci? Immagino che la comunicazione deve essere diversa rispetto alla fascia precedente.
Certo, in modo diverso. Lei deve tenere conto questo. Dai 6 ai 10 il pensiero, i ragazzi sono sì capaci di capire quello che capita all'esterno, mettersi nei panni dell'altro, ma sono all'inizio di questo percorso. Per cui dobbiamo spiegare loro innanzitutto che c'è la guerra, c'è stato un paese che ha invaso un altro con dei carri armati, questo porta molte sofferenze, molte malattie, ci sono bambini che non possono più giocare fra di loro, ci sono adulti che muoiono, persone che quello che facevano prima non possono più farlo. Questa è la prima parte dove facciamo una descrizione semplice ma proprio breve, quasi una checklist dei danni che provoco. Nella seconda parte dobbiamo, cioè nella prima parte la sofferenza, nella seconda parte la checklist, è importante l'ultima parte. parte. Nell'ultima parte possiamo dire loro tre cose. La prima, che è simile a quella dei ragazzi adolescenti, in maniera molto più semplice, cioè che anche loro devono contribuire a costruire la pace, chiedendo scusa se fanno qualcosa che non va bene, cercando di vedere il positivo negli altri bambini, insomma, di educarsi all'amicizia, alla pace, perché il modo migliore per sconfiggere le guerre è quello di generare bambini, ragazzi, che sono capaci di costruire la pace. La pace non è una cosa che c'è o non c'è, è una cosa che si costruisce, dipende molto da noi. L'altra cosa, si può aprire il fronte della preghiera, perché pregare è lasciare che la luce del senso e della verità invada noi. Allora, si può fare anche per un musulmano, anche per anche uno che ha una fede diversa, si prega a Dio che possa scuotere i cuori dei governanti affinché cessino le armi e possano sedersi attorno a un tavolo per andare a vedere cosa fare per costruire il bene di tutti. Si può anche iniziare una piccola raccolta con qualche soldo, qualche cosa che loro hanno per gli altri. Insomma, è suscitare l'altruismo. C'era Levinas, questo filosofo, che diceva che non c'è più un io, è l'altro che mi fa esistere. Così in questa circostanza sono gli altri che stanno soffrendo, che fanno esistere noi perché ci scateniamo a organizzare delle esperienze di pace.
Dottore, chiudiamo con le creature più piccole, i bimbi dai 3 ai 5 anni, insomma, quelle persone che magari rubano a casa una battuta dei genitori o della maestra, oppure sentono al volo in televisione la parola guerra. Nei loro confronti in che modo dobbiamo porci? Quanto conta farlo nel modo giusto fin da quell'età?
Proprio per questi, io con una mia collega che vorrei che la citasse, si chiama Stefania Cagliani, è una psicologa infantile come me, che io ho chiamato, abbiamo scritto una lettera, quasi tutta lei, ma poi ho aggiunto delle cose. Abbiamo scritto una lettera fatta proprio per i bambini dagli 0 ai 6 anni, perché vede, è questa l'età migliore. Allora io leggerò una lettera, dopo non è detto che bisogna dirla tutta, e ogni famiglia può prendere qualche pezzo, qualche cosa, però le garantisco che tutti i pezzi di questa lettera sono per i bambini di questa età. Prima dico una cosa io, sono due le cose che dobbiamo stimolare in questi bambini, le due emozioni primarie. Lei deve tener conto che tutti i bambini hanno 6 emozioni primarie che li provano tutti i bambini sulla faccia della terra, indipendentemente dalla cultura. Sono la gioia e la tristezza, la rabbia, la paura e la meraviglia e il disgusto. In questo caso noi dobbiamo far leva su due emozioni, la tristezza e la paura, che i bambini capiscono, e anche qui sempre con lo stesso sistema. La prima parte si entra nelle emozioni, poi si descrivono le cose e alla fine si invita sempre alla preghiera. Allora, cari bambini, oggi vi devo parlare di una cosa molto importante che sta succedendo in un paese lontano. Questa cosa che sta succedendo si chiama guerra. Quando le persone si fanno la guerra, usano le armi per farsi del male e a volte per far morire qualcuno. Alcune persone vengono ferite e devono andare all'ospedale. La guerra fa piangere, le persone soffrono, le case vengono distrutte, anche le scuole e i parchi da giochi. Quando c'è la guerra non si può andare per strada a giocare con gli amici, non si può fare la festa. La guerra fa molta paura. Quando si ha paura non si riesce più ad essere felici, a giocare e avere tanti amici. Noi abitiamo in un paese che è in pace, per questo voi potete andare a scuola, giocare con gli amici, invitare i nonni a casa. Però voi bambini sapete che piangere e avere paura sono cose che non vi piace per nulla provare. Tanti bambini dove c'è la guerra hanno paura e piangono. Allora cosa possiamo fare insieme perché la guerra finisca? Perché nessuna persona al mondo, né oggi né mai nel futuro, deve trovarsi a fronteggiare la guerra? Qualcuno vi dirà che voi non potete fare nulla perché siete troppo piccoli. Ma non è così, non è così. Caro bambino, tu puoi fare molto perché la guerra finisca, perché torni la pace. Tu puoi mostrare al mondo che essere amici, anche se si è diversi, è possibile. In classe hai un bambino col colore della pelle diverso e più caro, per te è tuo amico. Hai un altro che parla un'altra lingua e tu lo capisci più poco, ma per questo è tuo amico. Puoi dimostrare al mondo che andare d'accordo non vuol dire avere la stessa idea. Può darsi che un tuo compagno abbia un'idea diversa e litigate, ma dopo subito fate la pace. Puoi far trovare subito il modo di fare la pace con un compagno dicendogli non stiamo arrabbiati, perché altrimenti diventiamo tristi. Facciamo subito la pace così siamo felici. Puoi anche intervenire se un compagno litiga con un altro e farlo ridere con una faccia buffa o una parola che fa ridere. E alla fine possiamo pregare Gesù e dire, caro Gesù, il mondo ha tanto bisogno di te. Tu puoi cambiare il cuore duro degli uomini che stanno facendo la guerra in un cuore buono che porta la pace. Aiutami ad essere un bambino che porta la pace. Aiutami e aiuta tutti così, Gesù. Ti voglio bene.